benvenuti a Il filo della storia. Questi erano i Kraftwerk con Das Model, The Model, un pezzo che ironizza sull'industria della moda, sui meccanismi del desiderio, e lo fa attraverso l'immagine di questa modella di successo raccontata attraverso la sua giornata. Per i Kraftwerk era il loro modo tipico di partire da un determinato fenomeno per raccontare poi la società contemporanea, e con Il filo della storia adottiamo lo stesso metodo, cioè andiamo a scoprire insieme come a volte anche un banalissimo capo di abbigliamento può diventare altro, può raccontare e svelare una storia molto più grande. Di cosa parliamo quando parliamo di autenticità e quando parliamo anche di appropriazione culturale? Sono termini molto ricorrenti, diciamo, in molti dibattiti, però in particolare nella moda di questi anni. C'è un dibattito molto forte soprattutto intorno all'appropriazione culturale, quindi dove finisce l'ispirazione di un designer e dove inizia invece l'appropriazione culturale, in che cosa consiste, quindi che cosa è autentico, che cosa è artificioso. Io, per andare un po' a raccontarvi la complessità di questo tema, che è piuttosto affascinante, soprattutto, come dire, dove andiamo a parare quando tiriamo in ballo l'autenticità, volevo farvi partire da una parola che è abacost, misteriosa, non so, magari qualcuno poi l'ha già sentita nominare questa parolina. Arriva dai primi anni 70, è francese perché è la crasi di abat le costume, ovvero abbasso il completo, inteso il completo come l'abito maschile, quindi giacca, pantaloni, a volte anche panciotto.
Oh, zucca.
E questa che avete ascoltato era Camula della Brigade Sarbati Orchestra, che è una magnifica orchestra, appunto una formazione musicale congolese di rumba, perché poi la rumba è la musica più amata in Congo e in particolare a Kinshasa, da dove arriva appunto la Brigade Sarbati. E siamo a Kinshasa perché è lì appunto che ci porta il nostro Abacost, quindi nella capitale della Repubblica Democratica del Congo, che quando è stata fondata però alla fine del 1800 si chiamava Leopoldville in onore del re belga Leopoldo II. Allora non so quanti di voi ricordano, sanno magari da reminiscenze della scuola, che sostanzialmente Kinshasa si snoda, come si apre sulle rive del fiume Congo, ed è praticamente gemella della città che sorge sulla riva opposta, che è Brazzaville, che è invece la capitale appunto della Repubblica del Congo. Allora, la parte che interessa a noi è quindi Kinshasa. Nel 1971 aveva un altro nome, il paese aveva un altro nome, che era Zaire. Perché Zaire? Perché all'epoca celeberrimo generale Mobutu Sese Seko aveva preso il potere, no? Con un colpo di stato, un golpe nel 65. Cosa succede? Che nel 71 Mobutu, che era al potere appunto, lancia una serie di riforme. Queste riforme erano note come le retour all'authenticité, ecco la nostra autenticità, il ritorno all'autenticità. In che senso? Lui voleva sradicare il paese dall'influenza occidentale e quindi aveva, come dire, pensato a tutta una serie di regole. Aveva intanto cambiato i nomi per l'appunto alle città, per cui Leopoldville diventa Kinshasa e così via, un'altra città Stanleyville, che prendeva il nome da Stanley, no? Che era stato appunto l'esploratore a cui è legata appunto la storia del Congo, era diventata invece Kisangani, e aveva anche messo per legge il divieto di dare dei nomi occidentali ai bambini, ai nascituri, con fino a 5 anni di prigione ai genitori che avessero trasgredito questa regola, incoraggiando anche gli adulti che avevano nomi occidentali a cambiarli. E in tutta questa febbre appunto di ritorno all'autenticità africana, in chiave insomma non solo anticoloniale, perché comunque insomma siamo in una fase postcoloniale avanzata, in questa febbre di autenticità aveva anche imposto una sorta di uniforme nazionale, che era una specie di tunica sul modello di quella della giacca maoista, quella famosa che conosciamo tutti, no? L'ispirazione infatti gli era arrivata a Mobutu proprio da una visita nella Repubblica Popolare Cinese che aveva fatto in quel periodo, e quella tunica era per l'appunto il nostro Abacost.
Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, ningekuwa mariwe, ningekuwa dada, nashinga na manisi nawe, ningekuwa mamalaika, nashinga na manisi nawe, ningekuwa mamalaika. Esa zasudu waduhu nyengu, zasudu waduhu nyengu, na minifo nyeji, kingana mwezi nyo, na shingana manisi na we, ningekuwa mamalaika, na shingana manisi na we, ningekuwa mamalaika, na shingana manisi na we. it again. Cuckoo was a kid again. Kid again. Cuckoo was a kid again. Now I'm in it for you. Nashinga na mani sina we, yinga kuwa mama laika. Esa zasudu wadu honyungu. Do what the hunyang do now, mini for Yaji King and I'm as in your Nashing and I'm an easy no way. You got to go, Mama Laika Nashing and I'm an easy no way. Ningekuwa mama laika, ningekuwa mama laika.
E questa era la voce di Angélique Kidjo, della beninese Angélique Kidjo in Malaika. Allora, c'è da dire che l'introduzione di questa giacca dell'Abacost, appunto su modello di quella maoista, era piaciuta anche ai cinesi, perché in effetti poi la Cina dal 72 in poi aveva dato il suo sostegno aperto a Mobutu, e lo aveva fatto ovviamente anche perché era interessata alla posizione, diciamo, antisovietica di Mobutu, che in qualche modo cercava di costruire, di fare dello Zaire una sorta di anche di roccaforte antisovietica nel cuore dell'Africa, e questo a Mao interessava perché anche lui stava cercando appunto di costruire un blocco di nazioni afroasiatiche guidate da lui. Infatti già allora la Cina era effettivamente interessata a mettere le mani sull'Africa. Allora, l'Abacost, se per caso volete andare a curiosare in rete per andare proprio a vedere com'era fisicamente, è piuttosto anonima, è una casacca grigia, ricorda appunto quella di Mao, insomma non ha molto di africano, no? Per quello che poi noi pensiamo, intendiamo, no? Quando pensiamo allo stile, alla moda africana, e in realtà era quella di Mobutu in particolare era grigia, era quasi sempre grigia, e per dare il buon esempio lui la indossava spesso, la indossava quasi sempre, però poi la personalizzava, la rendeva insomma un po' più, come dire, un po' più allegra con degli accessori, a parte i suoi occhiali con la montatura spessissima. Quello che la rendeva un po' più particolare è che lui quasi sempre aveva questo fez in testa leopardato, quindi questo un pochino lo riportava, come dire, alle origini. We'll be right back. Questo era Papa Wemba in Yolele. Papa Wemba, se mai andrete a vedere il video di questa canzone, scoprirete appunto che si parla di uno dei personaggi più eleganti che siano mai stati prodotti dalla musica africana, praticamente un dandy. Sfila con tutto un cambio di abiti nel corso di questo video, a un certo punto anche in un elegantissimo smoking. E questo perché Papa Wemba è stato effettivamente l'ispiratore, il rappresentante massimo di una sottocultura africana magnifica, diventata insomma un po' più conosciuta da un po' di anni a questa parte grazie a dei libri fotografici, a qualche documentario, ed è quella sottocultura che va sotto il nome di Sapeur. I Sapeur sono appunto i mitici dandy congolesi, gli adepti di una moda che è nata negli anni 20 ed è nata proprio appunto tra Brazzaville e Kinshasa, lì dove siamo ora anche grazie all'Abacost. Negli anni 20, appunto, tra i giovani, tra la popolazione maschile poi in particolare di questi due paesi, si diffonde una tendenza, quella a riprendere, imitare l'abbigliamento, diciamo, occidentale, l'abbigliamento, quello che sostanzialmente poi era quello dei colonizzatori europei in quella fase, però uno stile che poi qualche decennio più tardi assumerà appunto tutto un altro significato. I Sapeur si chiamano così perché sono, come dire, gentiluomini adepti di una lega che è la SAP, cioè la Société des Ambianceurs des Personnes Élégantes, quindi la società delle persone che creano atmosfera, che sono eleganti, quindi dei dandy con standard molto alti, devo dire, di eleganza e di stile personale, con un codice anche molto rigido su alcune cose, tipo non so quanto possono essere lunghi i calzini, si può o non si può tenere sbottonati i polsini di una camicia e così via. Facilissimo vederli camminare con bastoni da passeggio, col manico d'avorio, hanno scarpe in pelle di rettile, raffinatissimi, completi di sartoria o comunque di marchi del lusso, e devono essere autentici. Lavorano tutta la settimana, mettono da parte i soldi e alla fine, quando hanno sufficienti soldi, li spendono tutti in completi veri di Armani, di Valentino, di Vuitton e così via. Hanno anche tutta un'attenzione particolare ai dettagli, i fazzoletti di seta nel taschino, i cappelli, sono magnifici da vedere. E cosa fanno nel fine settimana, quando hanno insomma finalmente fine settimana libero? Si radunano e si mettono a passeggiare, fanno delle vere e proprie sfilate, no? Nelle strade della città, e di solito le strade insomma in cui sfilano sono quelle dei loro quartieri, che sono quasi sempre poi i quartieri più poveri in assoluto di Brazzaville e di Kinshasa, che sono appunto il teatro di questo culto del lusso e dell'eccesso all'interno invece di un contesto che è poverissimo.
I'm a piano, the big vibe, the girls them know. Steadily, heavily. I'm a piano, the big vibe, the girls them know. They see me coming, them they shout hallelujah. Every day, it be day like a new year. Overseas, they won't chop me like suya. I'm a no big dog, but this do ya. Tire so greasy, oh, greasy, oh. He dey dance like Chris Breezy, oh, easy, oh. I'm on my wrist, did they cold, did they freeze, oh. Them know they call me Mr. Money for no reason, oh. I see they go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show. Bigger than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, the guy them know. My bed is short, that's out to jam, oh. Colorado, pass me the fatty jumbo. I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls them know. Steadily, heavily. I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls them know.
Yeah, ojuko, okonigiran. Bad bitches want to wale sherry one. thumb me up, we are carry on. Shake your caravan for the Don Corleone. What the fuck, dead and on the floor. I can never fall, I rap it to 44. I'm trading all of my sorrow now for my peace. I'm glad I made it, had a belly of the beast. From the ground up, niggas stand up. See the fandom, we know the random. But we done shine down, and then it never done. I'm telling y'all, better get the memorandum. One thing I know, I'm a piano, I'm a piano, all of my piano. No, Messi I know, Italiano, Lucky Luciano, killing bitches all
I'm
I know.
I'm a piano, piano, this is a big vibe, but the girls them know. Steadily, steadily, heavily. I'm a piano, piano, this is a big vibe, but the girls them know. They go. I'm a piano, we go show, we go let them know. Now we they run the town and any show. We got than any wolf, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, the girl them know. My bedroom shut down, Saudi Jamo, Colorado. Pass me the fat jumbo.
Questa era Amapiamo di Asake. Asake è uno dei nomi più interessanti emergenti di quella che è la nuova scena afrobeat nigeriana, da tenere assolutamente d'occhio, no? La scena figlia un po' di quello che era stato in qualche modo iniziato da Fela Kuti, da Tony Allen e così via. Allora, tornando ai nostri saper, si può dire quindi, no? da come li abbiamo visti, che in qualche modo si sono appropriati di che cosa? Delle tradizioni sartoriali, di quella cultura occidentale europea che aveva colonizzato il loro mondo. Però vestirsi in quel modo non è, come dire, non è ammettere di essere dipendenti dai codici, no, estetici dell'Occidente, e anzi è proprio, come dire, una risposta alle condizioni di vita locali in un paese, no, dove come dire, la violenza, la corruzione sono sempre state fortissime. Ricordiamoci che il Congo è quel luogo che ha ispirato Cuore di Tenebra di Conrad alla fine del 1800. Nel Congo contemporaneo questo culto dell'eleganza può quindi facilmente essere interpretato come un riscatto, no, da queste condizioni di emarginazione, dalla frustrazione anche della popolazione, appunto, rispetto appunto a sfruttamenti, a corruzione, a violenza. I saper, proprio da questo punto di vista, infatti danno di sé delle definizioni che, insomma, rendono molto chiaro il senso, no, della loro filosofia. Si definiscono uomini dotati di una forte integrità, che si caratterizza per un codice etico e morale molto definito, per i quali lo stile e il comportamento contano più della professione svolta, più del conto in banca, più di quanti soldi hai. Questo molti l'avranno riconosciuto, gigante del jazz etiope Mulatu Astake in Yeker Mosiu. Tornando ai nostri amici saper, allora la storia si incrocia appunto con quella dell'Abacost, come abbiamo detto prima, negli anni 70, perché allora bisogna aggiungere questo elemento che pur essendo tutti parte di in qualche modo una stessa fratellanza, i giovani saper di Kinshasa erano in qualche modo più eccentrici, mentre quelli di Brazzaville avevano uno stile più attento all'eleganza, più formali in qualche modo. E quindi, secondo alcuni storici, proprio il fatto che quelli di Kinshasa fossero così stravaganti avevano, come dire, fatto venire voglia a un dittatore sanguinario come Mobutu di decretare per legge il divieto di indossare abiti occidentali. E quindi l'Abacost, che secondo lui doveva essere un ritorno all'autenticità, ci insegna però una cosa meravigliosa, perché intanto abbiamo già detto l'ispirazione veniva dalla giacca di Mao, e qui viene il bello, perché la giacca di Mao, che poi è stata diffusissima, è arrivata anche in Occidente, no? È stato un po' il simbolo stilistico della rivoluzione culturale, ed era in Cina è conosciuta come la giacca di Zhongshang, era stata adottata dall'Accademia Militare di Wanpo, perché l'avevano insomma adottata su imitazione delle giacche dei cadetti prussiani, le giacche dei cadetti delle accademie militari prussiane, esattamente così. L'Abacost, in sostanza, in nome dell'autenticità, si ispirava a una giacca maoista che a sua volta nasceva su imitazione delle giacche dei soldati prussiani. E questo perché voleva essere anche, come dire, il simbolo estetico di una Cina spinta verso il progresso e quindi anche verso l'occidentalizzazione, no? L'uscita dal Medioevo. E quindi poi si riferiva esattamente a quell'Occidente a cui Mobutu invece aveva dichiarato guerra. Erano i Gorillaz con Fatoumata Diawara in Désolé. Dunque, il nostro Abacost appunto ci dimostra come la realtà alla fine fa sempre dei bei buchi in quelle che sono appunto le ideologie, e ci dimostra anche che la SAP, lo stile dei Sapeur, che poi dagli anni 80 in poi, quando Mobutu insomma poi scompare ed esplode in tutta la sua potenza appunto la cultura dei Sapeur, esplode come risposta e non come fuga da quelle che sono appunto le condizioni politiche e sociali del Congo, e in qualche modo poi ci rivela anche un'altra cosa, cioè se l'Abacost di Mobutu simboleggiava appunto questo ipotetico ritorno all'autenticità, no, di un mondo precoloniale, invece lo stile Sapeur, quindi lo stile europeo dei Sapeur, indica allora però il rifiuto di che cosa? Di un nazionalismo culturale totalmente reazionario, quindi anche il rifiuto della corruzione, anche perché Mobutu, non dimentichiamolo, che restò al potere fino al 97, fu costretto alla fuga da una guerra civile e scappò rubando poi miliardi di dollari dalle casse del paese, già insomma ne aveva rubati tantissimi, e quindi ironicamente poi il suo Abacost, disegnato per unire, appiattire in qualche modo le distinzioni sociali, è diventato poi invece il simbolo esattamente dell'opposto, cioè della corruzione e del ladrocinio insomma di questo autocrate del postcolonialismo.
Hold on, if you love dancer, let me see two hands in the air like this.
One stop driver, let me off. You know, see, say you want move to blood clot fast. Stop in at the bar, by your Schweppes and a floss. Sanitary cup, me no trust class. Fear gal a pass and a sit.
A world boss.
Them a say them want turn me in a breakfast. Style so sick, no figure for Red Cross. Louis VT's and me Levi's shots. Me see your true Bulgari eyeglass. Man a war for your body, mind, smaddy life loss. Ride from me toll road at the bypass. And you not stop at toll boat, you a fly fast.
Mousoukou Matakara, manifeste-toi. Diolongo. Godina monde moyelelo.
Yeah.
El Senegalisi moyelelo.
Dale, dale, shake your body, girl, Jare. Break your body like I hate, 'cause you get plenty boys who want party. We see who's make your back, he won't fall down. Red this party done done. Now me see plenty bottles don't come round. Me see tick tick tock. Play. Make you no frustrate. Girl, I won't be late.
E quello che avete sentito era un piccolo collage che viene dal Niege Niege, che è un magnifico, il più importante festival di musica elettronica in Africa, che si tiene ogni anno a Kampala, che presenta appunto tutto quello che c'è di più avanzato e di più all'avanguardia nell'elettronica africana, che è una scena molto interessante, che vale sempre, come dire, la pena avvicinare. E a proposito di autenticità, un'altra cosa che vale la pena ricordare parlando di Africa è la vera storia dei woks, cioè di queste stoffe africane, no? Africane poi per antonomasia, no? Quelle coloratissime, con i disegni geometrici, piene di disegni che alle volte poi sono meravigliosamente ispirate all'attualità, perché ci sono dalle facce dei leader politici alle immagini di scarpe, telefonini cellulari, ombrelli, televisori. Non c'è limite alla fantasia sulle stoffe woks. Ebbene, molti lo sanno, ma forse non tutti, che in realtà il wax non è assolutamente africano. Intanto vengono prodotte in Olanda. Questo perché? Perché nascono proprio da un'iniziativa degli olandesi, che nel 1800 erano quelli che avevano colonizzato non l'Africa, bensì l'Indonesia. E i coloni olandesi in Indonesia si erano invaghiti del batik di Java, che era questa tecnica particolare di colorare appunto i tessuti, di stamparli, e avevano pensato di produrli loro per venderli alla clientela locale. Solo che quello che era successo all'epoca era che questa operazione di produrre le stoffe era durata troppo, e quindi quando poi questi tessuti erano pronti per essere smerciati non erano più competitivi, e quindi questi mercanti olandesi, per non perdere l'investimento fatto, avevano deciso, insomma, di commercializzare queste stoffe wax da cera, perché appunto sono stoffe poi cerate, e di venderle quindi non, diciamo, in Indonesia, ma da qualche altra parte. E ci fu un intermediario scozzese che li aiutò a trovare un mercato alternativo, che era praticamente l'attuale Ghana. Quindi loro esportarono questi batik indonesiani in Africa, in Ghana. E in Ghana si innamorarono talmente di queste stoffe che non solo, come dire, le fecero proprio, ma poi si sono praticamente, il wax si è diffuso in tutta l'Africa centrale e occidentale. Noi oggi consideriamo queste stoffe quello che, come dire, è lo stile autenticamente africano.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa?
sans même devoir lui parler. Il sait ce qui ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
E lui l'avrete riconosciuto, era Stromae in Papa Outaie Stromae, che poi è lo pseudonimo di Paul Van Haver, che in realtà è un belga, ma un belga originario poi del Ruanda. Allora, voglio raccontare un'altra piccola storia, restando sempre in Africa, un altro paradosso che ha a che fare con l'autenticità, ci porta stavolta in Namibia. In Namibia, tra le donne Herero, Herero sono appunto una tribù, un popolo di quell'area, insomma, diffuso non solo in Namibia ma anche in Botswana, ci sono altri pezzi, insomma, della popolazione Herero anche in Botswana ed in Angola. E le donne Herero, in particolare della Namibia, sono famose perché vestono vittoriano. Cioè, pensate ad un romanzo di Jane Austen, ad un film di quelli di Jane Austen, anche se Jane Austen poi arriva un attimo prima, diciamo, dell'epoca vittoriana propriamente detta, però lo stile è un po' quello, no? Questi abiti con la vita molto alta, larghi, romantici, che arrivano fino ai piedi, svolazzanti. Ecco, immaginatevi questi abiti sulle donne Herero, che vengono appunto da un popolo africano, il gruppo etnico, diciamo, da cui nascono sono i Bantu, ma sono sostanzialmente un popolo che viveva di pastorizia, erano allevatori, abituati a vivere, come dire, in una zona del mondo dove non fa mai particolarmente freddo, quindi come dire, anche nel modo in cui andavano in giro, insomma, non si preoccupavano molto, diciamo, di come erano vestiti, o comunque avevano uno stile che sicuramente non era quello dei missionari tedeschi e dei militari, dei coloni tedeschi che erano arrivati in Namibia e avevano occupato, insomma, quella parte, insomma, avevano colonizzato quella parte dell'Africa, appunto sud-ovest, e avevano cominciato anche a prendere, insomma, queste donne Herero a servizio nelle loro case, solo che appunto il loro modo di vestire non era consono, insomma, a quella che era la mentalità protestante di questi tedeschi, appunto di fine 800 inizio 900, che quindi imponevano alle donne Herero gli abiti smessi dalle signore, che erano appunto abiti, insomma, di foggia vittoriana, molto pesanti, riflettono un po' lo stile di un periodo in cui appunto sotto i vestiti c'erano numerose sottovesti, no, per rendere le gonne quanto più gonfie possibili. Le Herero hanno completato questo stile con una specie di cappello molto elaborato. È difficile rancottarvelo perché di solito viene fatto con la stessa stoffa del vestito, però alla foggia è come se, come dire, avessero delle corna che spuntano ai lati della testa. Questo perché quello che di più prezioso avevano gli Herero erano appunto il loro bestiame, quindi le corna è un riferimento simbolico a quella che è la loro ricchezza, quindi le mucche e il bestiame, e diciamo hanno accettato di girare, appunto, di essere rivestite, no? con con questi abiti vittoriani di farsi in qualche modo imporre lo stile dai missionari, e se lo sono tenuto anche nel clima tropicale appunto della Namibia.
Chichatio, carry your matade go TikTok yo. My gen to the zongo, I know they look back yo.
Siamo tornati di nuovo in Nigeria. Questa era Oja Piano di KC, musicista nigeriano, meglio noto anche come Badman KC, BMK. Diceva appunto che le donne Herero avevano comunque accettato e non hanno mai diciamo rifiutato anche loro un po' una vicenda simile per alcuni versi a quella dei Saper. A loro questo abbigliamento occidentale era stato imposto, però quando poi insomma le guerre anche molto sanguinose con cui gli Herero si sono poi liberati appunto della dominazione dei colonialisti tedeschi, anche quando sono tornati liberi, loro non per questo hanno smesso di indossare, di vestire questi abiti, anzi li hanno tenuti e li indossano ancora in alcuni momenti, in alcune circostanze particolari, magari non nella vita di tutti i giorni, però nelle occasioni importanti lo fanno ancora. Peraltro sono tutti abiti cuciti a mano a cui loro poi aggiungono in qualche modo il loro stile personale, li hanno ormai rielaborati appunto con stoffe che in qualche modo sono legate piuttosto alla tradizione africana che non appunto a quella europea, però li hanno conservati perché in questo modo questi abiti insomma ricordano loro esattamente sia quella che è stata appunto la vicenda di occupazione, sia poi però, come dire, sono anche la memoria di quella che è stata la ricostruzione nazionale dopo la guerra appunto degli Herero contro i tedeschi nel 1904. Quindi questi vestiti in qualche modo sono diventati, forniscono loro un senso di identità culturale, no? In un contesto come quello appunto moderno della Namibia, dove sono invece appunto così visualmente legati al passato, e mantenere vivo il ricordo di quella guerra per loro è molto molto importante. C'è anche un festival annuale in agosto che ricorda appunto il genocidio degli Herero, quando i tedeschi ammazzarono quasi il 75% della popolazione. E quindi questi abiti sono per loro, come dire, in parte assimilazione alla cultura europea, ma sono anche una forma di appropriazione culturale, ma come dire, un'appropriazione culturale che è di confronto e di superamento della storia, e quindi della storia dell'esperienza coloniale. Quindi insomma, l'autenticità, come dicevamo all'inizio, è un concetto estremamente scivoloso, come anche quello di appropriazione culturale, e questo insomma la storia dell'Abacost e delle Herero vittoriane ce lo raccontano molto bene. Io vi saluto con una canzone di Asa, cantautrice anglo-nigeriana, e vi invito soprattutto però ad andare a curiosare in rete le immagini sia degli Herero che dei Sapeur.
Isma dire nga fokh ni yow xamuma li nek ci sama sou ak sigin bëgguma kuma xol dal di ne yow li nek ci yow mo ne ci man li ne ci man moy di len jappal.
Avete ascoltato Il filo della storia. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio, e a chi è in ascolto una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao.
Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Just as long as I stay.
It's not forsaken. We're still unsaid.